Servo di Dio Giorgio La Pira, 1904-1977. Giorgio La Pira, chi non conosce oggi questo piccolo uomo vivace e dolce, questo cristiano da shock che si è lanciato nella vita pubblica senza nulla concedere alla potenza del denaro, né perdere nulla del suo temperamento d'asceta? Il fatto è tanto raro che sembra un miracolo. Totalmente povero, una camera d'ospedale per casa, votato al celibato, La Pira attraversa gli onori senza vederli, coltiva due grandi amori, l'amore per gli operai e per gli ordini contemplativi con i quali intrattiene rapporti costanti. Questo brevissimo profilo appariva sul quotidiano francese Le Monde il 29 giugno 1955, quando La Pira aveva 51 anni e come sindaco di Firenze aveva requisito da autorità una fabbrica per impedirne la chiusura e l'aveva affidata agli stessi operai riuniti in cooperativa. In quegli anni La Pira era Firenze, eppure era nato in Sicilia, nell'estremo sud dell'isola. Aveva passato i primi 10 anni di vita al paesello natio, nella sua buona, antica e povera famiglia. Poi uno zio commerciante, noto massone e duro anticlericale, l'aveva preso con sé a Messina per fargli studiare ragioneria e introdurlo nella sua impresa. Il ragazzo aveva così trovato una scuola e un lavoro, ma aveva perso la fede. Tanto che a 16 anni, invitato a parlare in un circolo giovanile cattolico, aveva messo come condizione che prima togliessero dalla parete il crocifisso. S'era invaghito invece di futurismo ed annunzianesimo, s'era appassionato a Schopenhauer, Nietzsche e Dostoevsky e si era sentito inclinato al buddismo. Diplomato ragioniere a 18 anni, aveva poi superato in un solo anno gli esami di maturità classica e si era iscritto a giurisprudenza. Tra i 18 e i 20 anni l'incontro con un dotto e santo sacerdote gli aveva pian piano spalancato il mondo della fede e della preghiera e Giorgio aveva intuito che la vita era fatta, sono parole sue, per gettare 1000 ponti tra terra e cielo e che la mente e il cuore dell'uomo erano finestre aperte verso il mondo soprannaturale. Così nel 1924 il giovane La Pira poteva annotare nel suo digesto, testo base per lo studio del diritto romano, a 20 anni, epoca di luce e inizio di unione col mio maestro, prima Santa Pasqua. E l'unione mistica con Cristo sarà il suo sogno per tutta la vita. Già allora poteva dire al suo confessore, ho davanti agli occhi il Santissimo Sacramento esposto e ogni parola è come una lacrima. Più tardi accadrà a volte che lo cercheranno affannosamente perché i lavori al Consiglio Comunale devono riprendere dopo la pausa o perché il professore è atteso per una conferenza o una lezione e lo troveranno assorto in adorazione davanti al tabernacolo di qualche chiesetta vicina dove si è rifugiato, dimentico che l'ora fissata è passata da un pezzo. A 26 anni era già docente di diritto romano. Aveva scelto il suo stato di vita a 24 anni, entrando nell'opera della regalità di Cristo fondata da padre Agostino Gemelli e divenendo un consacrato laico. Dai Domenicani di San Marco, il celebre convento affrescato dal Beato Angelico, aveva ottenuto una celletta piccola e fredda dove viveva e condivideva i pasti con i frati. Non avrà mai una casa propria, ne avrà mai denaro suo, nemmeno quando sarà diventato amico di tutti i potenti del mondo. In quei primi anni passava la giornata pregando e studiando dall'alba alla tarda mattinata, mentre i pomeriggi visitava le periferie di Firenze per organizzare i gruppi di azione cattolica. Frequentando le periferie conobbe innumerevoli poveri e organizzò per loro delle conferenze di San Vincenzo. Poi gli nacque in cuore il desiderio di sborghesire ancora di più la sua vita e quella di alcuni professori universitari e studenti amici, mettendo in pratica letteralmente il consiglio evangelico di invitare nella sala del banchetto poveri, zoppi e ciechi. Organizzò così nella chiesetta di San Procolo la messa del povero, una messa per i più miserabili, dove si dispensava assieme il pane eucaristico e il pane quotidiano e si offriva loro compagnia e amicizia. Quando giungeranno i tempi duri della guerra e dopoguerra, a San Procolo si distribuiranno ogni domenica fino a 4.000 minestre e 500 litri di latte e per tutta la vita, ogni giorno libero festivo, passato a Firenze, la pira ascolterà messa assieme ai suoi protetti, una massa di poveri che prega compatta, racconterà fiero, intrattenendosi poi con loro e spiegando come ad amici carissimi i suoi problemi di sindaco, le sue decisioni, i suoi progetti e le grandi questioni internazionali che lo assillano. Con loro confronterà i temi e le sue convinzioni, come ad esempio questa, diceva loro, in ogni città degna di questo nome, ciascuno deve avere una casa per amare, una scuola per imparare, un'officina per lavorare, un ospedale per guarire, una chiesa per pregare e poi tanti giardini perché i bambini possano giocare e i vecchi possano riposare in santa pace. La Repubblica di San Procolo era nata nel 1934 e cresceva negli anni duri nei quali il fascismo si affermava con la sua tracotanza e le violenze quotidiane annunciavano la guerra imminente. Consapevole della sua responsabilità di uomo di cultura, la Pira comprese subito che non bastava soltanto la carità a contrastare quell'idolatrico culto dello Stato, della forza e della razza che si diffondeva paurosamente. Nel 1939 decise perciò di fondare una piccola rivista a Principi per denunciare le tesi del regime e fu tra i pochi in Italia a condannare l'aggressione della Finlandia e della Polonia con cui Hitler inaugurava la Seconda Guerra Mondiale. Se l'assassinio di un uomo è il massimo dei delitti, scrisse, a più forte ragione lo è l'assassinio di un'intera nazione. La rivista fu obbligata a chiudere dopo solo 10 mesi di vita e la Pira cadde nel mirino dei fascisti, che già sapevano cosa ci si poteva aspettare da quel minuto professore che gli amici chiamavano la Pirino. Già nel 1936, quando tutti giustificavano ed esaltavano la campagna di Etiopia, l'avevano udito sbottare: che diritto abbiamo di crederci civili facendo la guerra ai compaesani di Sant'Agostino? Quando nel 1943 Firenze fu occupata dai nazisti, il professore fu costretto a rifugiarsi prima nelle campagne senesi, poi a Roma. Dopo la liberazione fu chiamato nel Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, anche se non prese mai la tessera, ed eletto deputato alla Costituente. Fu così nominato membro, assieme a Moro e Togliatti e ad altre personalità di spicco, della più importante commissione, quella che doveva formulare i principi fondamentali della Costituzione italiana, e il suo apporto, a detta di tutti, fu determinante. Solo su un punto la Pira si trovò isolato, quando in sede di votazione propose di sua spontanea iniziativa che l'intestazione della Costituzione italiana si aprisse nel nome di Dio. Reagirono per primi, preoccupatissimi, i suoi stessi amici. Vuoi fare mettere ai voti Dio col rischio di far emergere che in questa assemblea Dio è in minoranza? Allora, col pianto nel cuore, la Pira si alzò a spiegare il suo intento. Io cercavo una convergenza, disse, non una divergenza. Poi ritirò l'emendamento. Finì il suo intervento appassionato, mentre tutti restavano in assoluto silenzio, concludendolo con un lento, largo segno di croce. E a quel punto tutta l'assemblea silenziosamente si alzò in piedi, in segno di rispetto. Vennero le difficili elezioni del 1948 e la Pira fu eletto sottosegretario al Ministero del Lavoro nel primo governo De Gasperi. Strana scelta, se si pensa che aveva già la fama di essere un mistico e un sognatore. Lui stesso ci scherzava sopra: dicono che sono un sognatore, ma dimenticano che sono anche un ragioniere, so tenere la partita doppia. Non gli interessavano né le tesi né gli schieramenti. ma i diritti elementari dei più disagiati o, come scriveva in un suo celebre testo controverso, le attese della povera gente. Voleva che il bilancio dello Stato fosse stabilito in base a questo principio prioritario: partire dall'occupazione, cioè dal lavoro, e non dal denaro; partire dal fine, cioè dall'uomo, e non dal mezzo, cioè dal denaro. Tanti uomini da occupare, tanti soldi da spendere. Lo accusavano di essere idealista, di non tenere in conto le leggi dell'economia e del profitto, ma non se ne dava per inteso. Sapeva che dietro quelle parole si nascondevano gli interessi forti di chi aveva già molto e voleva avere ancora di più, e di chi non si curava se il profitto doveva essere ottenuto accrescendo le file già fitte dei disoccupati. Nel 1951, eletto sindaco di Firenze, trovò una città da ricostruire dalle macerie dei bombardamenti e dalle miserie del dopoguerra. 10.000 disoccupati da impiegare, impedendo soprattutto che la chiusura già ventilata delle tre principali industrie cittadine ne raddoppiasse il numero, bloccare gli sfratti in pauroso aumento, aprire nuovi cantieri di lavoro, costruendo nuove case, anzi nuovi quartieri, e ricostruendo i ponti distrutti dai nazisti, edificando una ventina di nuove scuole, organizzare i principali servizi urbani, costruire una centrale del latte, un mercato ortofrutticolo, riaprire il teatro comunale, perché la gente, diceva, ha bisogno di bellezza, e potenziare l'assistenza pubblica, un programma che la Pira realizzò progressivamente e tenacemente. Mancavano soprattutto le abitazioni e gli sfratti erano in costante pauroso aumento, nell'attesa che venissero costruite le case minime, un progetto abitativo di pronto intervento. La Pira si decise a riesumare una legge del 1865 che permetteva la requisizione di edifici privati in caso di necessità pubblica. Requisì perciò le ville dei ricchi, lasciate vuote dopo le vacanze estive. Il comune pagava un certo affitto ai proprietari e prometteva di restituire gli edifici in buono stato una volta cessata l'emergenza. Ma questo era ancora niente rispetto a ciò che accadde nel 1953, quando la proprietà delle fonderie Pignone, che davano lavoro a circa 10.000 operai, cominciarono a inviare lettere di licenziamento per cessata attività e c'erano in gioco interessi internazionali per affrettarne la chiusura. La Pira si schierò con gli operai che avevano occupato la fabbrica, riconoscendo legittima la loro azione anche in termini giuridici. Pretese l'intervento di politici e di uomini di chiesa che avessero una qualche possibilità di influire sulla decisione. Minacciò di fare requisire la fabbrica e stese un lunghissimo puntiglioso documento per dimostrare a termini di legge che ne aveva il diritto. Lo accusarono di fare il gioco dei comunisti. Perfino De Gasperi gli scrisse lamentandosene. La Pira rispose severamente: il gioco dei comunisti lo fanno coloro che disconoscono la santità e l'improrogabilità del pane quotidiano, procurato col lavoro, gettando nella disperazione e nella radicale sfiducia i deboli. E a tutti gridava: il pane e quindi il lavoro è sacro, la casa è sacra, non si tocca impunemente né l'uno né l'altro. Questo non è marxismo, questo è Vangelo. Faceva chiaramente capire che non era disposto a cedere. Possono passare sul mio cadavere, ma la Pignone non chiuderà. Si arrivò al punto che il ministro degli interni Fanfani, il suo più caro amico, si sentì quasi obbligato a minacciare l'arresto del sindaco di Firenze. Intervenne De Gasperi: arrestare la Pira? Per carità, è già un santo, non facciamolo diventare anche martire. La soluzione geniale dell'avvertenza se la dovette trovare il nostro sindaco, e del fatto esistono due versioni, una popolare, rilanciata perfino in un film, l'altra più realista e praticabile, ma forse ambedue confluiscono in un'unica verità. Secondo la versione popolare, la soluzione fu trovata quando la Pira si rivolse a Enrico Mattei, che allora era il potente capo dell'ENI, chiedendogli di rilevare e riconvertire la fabbrica. Il colloquio sarebbe avvenuto in una telefonata notturna di questo tenore: Enrico, tu devi prendere il Pignone. Perché io? Come ti viene in mente una simile idea? Me l'ha detto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo? Sì, poco fa mi è apparso lo Spirito Santo e mi ha detto: telefona a Mattei, sveglialo, e i 2.000 operai del Pignone sono salvi. Vi sarete capiti male. La simpatica storiella fa intendere come la soluzione escogitata dalla Pira sia apparsa allora miracolosa, anche se risponde certamente al vero che la Pira si sia perdutamente affidato all'azione dello Spirito Santo e non abbia esitato a richiamare seriamente l'amico Mattei alla comune responsabilità cristiana, ma aveva fatto anche studiare il problema e aveva pronto un piano di vera riconversione. Furono questi i due primi immediati interventi della sua amministrazione: farsi carico dei bisogni primari della gente, assicurare lo sviluppo economico della città. Poi c'era un terzo obiettivo che gli stava ugualmente a cuore: il ruolo di Firenze nel mondo. Firenze era ed è la città della bellezza, dove la fede cristiana e l'umanesimo si erano baciati per sempre. Firenze era la città di sogno che incarnava il sogno di tutte le città, e la Pira decise di chiamare ad essa in pellegrinaggio di amicizia, di pace, di cultura i rappresentanti di tutti i popoli. Cominciò a organizzare ogni anno i convegni per la pace e la civiltà cristiana, invitando al dialogo uomini di ogni cultura e estrazione. C'erano arabi, ebrei, africani, su temi che lui stesso inventava e introduceva. Erano gli anni del dopoguerra, quando le nazioni erano tutte ripiegate su se stesse e il dialogo inesistente. La Pira aveva fatto restaurare il Salone dei 500 a Palazzo Vecchio e l'aveva reso scintillante di bellezza. Qui accoglieva i suoi ospiti, li metteva a loro agio, li ascoltava, li interrogava, fiero di quel concilio delle nazioni non ancora universale ma significativo. Soffriva però perché non era possibile far attraversare la cortina di ferro ai rappresentanti dell'est europeo. Così nel 1955 inventò il congresso dei sindaci di tutte le capitali del mondo e fu la prima volta che giunsero in Occidente anche il sindaco di Mosca e il sindaco di Pechino. Al termine del congresso, quando tutti ebbero firmato un patto di pace, la Pira li condusse tutti a messa in cattedrale e al termine li portò a salutare il santo cardinale Dio Dalla Costa. Lo faceva abitualmente in tutti i convegni, con tutti i suoi ospiti, a prescindere dalle loro convinzioni religiose. Spiegava con tono disarmante: se siete credenti, venite a ricevere la benedizione di un vescovo; se non siete credenti, venite a ricevere la benedizione di un vecchio. E tutti si lasciavano volentieri convincere. Così la foto del sindaco di Mosca, che in quegli anni di guerra freddissima e di violenta contrapposizione ideologica baciava la mano di un cardinale della Santa Chiesa Cattolica, apparve su tutti i giornali del mondo. Non contento di questo, diede il via anche ai colloqui del Mediterraneo, con lo scopo di far incontrare e dialogare i rappresentanti delle tre grandi religioni e favorire il processo di riconciliazione tra arabi, ebrei e cristiani, popoli che lui chiamava la famiglia di Abramo. Favorì anche la rappacificazione tra francesi e algerini e la fine del conflitto di Sumano. La stampa nazionale a volte parlava di La Pira con qualche ammirazione, ma più spesso, soprattutto il quotidiano della sua città, lo sommergeva di ingiurie e di calunnie per le sue aperture al mondo marxista. Il pesce rosso nell'acqua santiera era il titolo più simpatico che gli avevano affibbiato, ma il professore non ci badava più di tanto. Lui aveva i suoi interlocutori privilegiati a cui giudizio davvero teneva. Così ogni anno, a Natale, scriveva una lettera ai bambini, una ai ragazzi, una ai vecchi, una ai malati, spiegando loro la sua politica, le sue scelte, le sue ragioni. Ma soprattutto scriveva regolarmente delle circolari a un migliaio di monasteri di clausura. Aveva una segretaria apposta per questo, per spiegare alle monache punto per punto i suoi progetti e la maniera in cui intendeva realizzarli. Poi, a realizzazione avvenuta, dava loro un minuzioso resoconto, raccontando episodi, gioie, speranze, pene. Ma non era per lui la ricerca di un rifugio rintracciato con una notevole dose di originalità, era la necessità assoluta dell'anima, del cuore e della mente. La Pira era convinto che la forza più grande esistente al mondo fosse la preghiera, e coltivava una strettissima relazione con le monache di clausura perché voleva che tutte le sue iniziative fossero sostenute dalla preghiera, immerse nella preghiera, purificate dalla preghiera, potenziate ed esaltate dalla preghiera. Esito di questa amicizia tra i sindaci, nel 1955, fu l'inaudito invito di La Pira al Cremlino. Invito subito accettato. Non c'è niente da fare, ci andrò, perché sono stato creato per questo, disse. Anche se a causa della situazione politica italiana ci vorranno 4 anni prima di poter realizzare il viaggio. Ma fu un viaggio preparato con cura teologica. La Pira lo iniziò con un pellegrinaggio a Fatima e lo realizzò con la persuasione che era suo dovere comunicare il messaggio di Fatima al più drammatico dei suoi destinatari, cioè ai rappresentanti atei più qualificati dello Stato sovietico, e proprio al Cremlino. A tale scopo non tralasciò nemmeno di riempire un'intera valigia con 4 statuette di legno della Madonna di Fatima, centinaia di riproduzioni dell'Annunziata di Firenze e centinaia di immaginette di Santa Teresa di Lisieux. Un vero contrabbando, diceva tutto soddisfatto. Quando atterrò a Mosca, in quella tarda sera del venerdì 14 agosto 1959, la data della vigilia dell'Assunta era stata scelta apposta, al funzionario che era venuto ad accoglierlo disse subito che Mosca dall'alto gli era sembrato bella come la città santa, come la Gerusalemme celeste, ciò che del resto la Pira pensava di tutte le antiche città cristiane. Gli esposero subito il programma per il giorno dopo. Il Soviet Supremo lo attendeva in seduta plenaria. Disse che non era possibile. Il suo programma prevedeva che il giorno dell'Assunta fosse dedicato alla visita dei luoghi sacri della nazione russa a partire dalla Santa Messa al mattino nell'unica chiesetta cattolica della capitale. Poi doveva recarsi al celebre santuario di San Sergio a Zagorsk, centro spirituale dell'ortodossia, e visitare il patriarca di Mosca. Doveva inoltre spedire telegrammi al Papa, al suo vescovo e a qualche amico, e siccome il giorno dopo era domenica, anche quello sarebbe stato dedicato alle sue escursioni spirituali. Finalmente venne lunedì mattina. La Pira si alzò prestissimo, lasciando il suo segretario ancora addormentato, e si avventurò da solo per andare ancora in cerca di una santa messa. Fece regolarmente male i suoi calcoli di tempo, finché uno sgangherato tassì lo riportò in albergo, dove la macchina ufficiale che da tempo lo aspettava, lo prelevò per condurlo a sirene spiegate al Cremlino, dove il Soviet Supremo attendeva da più di mezz'ora. Il funzionario lo introdusse, addossando la colpa al segretario che si era lasciato prendere dal sonno, era il giornalista Vittorio Citeric, ma la Pira tranquillamente spiegò all'assemblea: «Ma no, il mio compagno è un bravo ragazzo, qualche volta si addormenta, è naturale, però è anche padre di una bambina appena nata che ho tenuto a battesimo e le abbiamo dato il nome di Angela. Sapete, noi crediamo negli angeli custodi che accompagnano la vita di ciascun uomo che nasce. Dunque, come delegazione di Firenze al Cremlino, noi non siamo soltanto in 2, ma ci sono anche i nostri angeli custodi e perciò siamo 4. Poi ci assiste la nascita di questa bambina di Firenze, Angela, e il suo angelo custode, e intanto siamo 6. Ma non basta, perché questo ponte di pace tra Oriente e Occidente che cerchiamo di costruire si consolidi su buone fondamenta e regga tutti i venti, io ho mandato una lettera circolare a tutte le monache di clausura del mondo perché si uniscano a noi in questo momento, pregando per la pace assieme ai loro angeli custodi. Insomma, abbiamo alle spalle un esercito invisibile ma potente. Ci sono purtroppo le bombe nucleari, ma sapete, ci sono anche le bombe della preghiera. E poi cominciò ad esporre le sue tesi sulla pace tra Est e Ovest. Noi possiamo sorridere con qualche commiserazione o anche lasciarci affascinare e commuovere da un candore così assoluto, ma se non cerchiamo di penetrare nella sua inesorabile logica, rischiamo di non capire niente della sua persona, né della sua santità, né della sua missione, perché la Pira ebbe una missione. Vale la pena di citare qui le parole con cui la Pira riferirà poi alle suore di clausura il suo discorso al Cremlino. Lo dissi con estrema chiarezza: io non sono un sognatore, non sono un illuso, sono un credente, cioè uno che cerca di poggiare tutta la sua azione come casa sopra la roccia su una ipotesi di lavoro. Questa ipotesi di lavoro è costruita dalla resurrezione di Cristo e dall'assunzione di Maria Santissima, ambedue causa efficiente finale della storia del mondo. Ipotesi di lavoro certamente singolare, non comune nella meditazione e nell'azione politica, sulla quale si può da parte dei non credenti anche discutere, ma in ordine alla quale nessuno può evitare la domanda tanto seria: e se questa ipotesi fosse vera? Ed è vera. Ipotesi di lavoro che include in sé quest'altra affermazione: la più potente forza storica che muove i popoli e le nazioni è l'orazione. La preghiera? Proprio. La preghiera, aggiungevo io, dei monasteri di clausura del mondo intero, che sono i veri artefici di questo singolare ponte mariano destinato a collegare Oriente e Occidente, Mosca e Fatima. Dicendo queste cose, i miei interlocutori mi guardavano esterrefatti, per così dire. Eppure non potevano negare una coerenza logica perfetta, tanto nella struttura sillogistica del mio ragionamento, quanto nella logicità geometrica delle mie azioni, visita ai monasteri, russi, eccetera. Tutto era legato alla premessa, all'ipotesi di lavoro. Posta questa, tutto il ragionamento e tutta l'azione prendevano un'andatura semplice, coerente, convincente. Tolta quella, tutto cadeva. Il gioco era sottilissimo. Camminavamo sulle acque della fede. E allora dissi loro, ricordatevi, i popoli battezzati sono come gli uccelli e come i pesci che tornano sempre, anche da molto lontano, ai loro nidi. Tornano alla casa paterna, dove sono nati e dalla quale sono partiti. Così i vostri popoli si ricorderanno, anzi, sono già in via di ricordarsi della bellezza, della pace, della gioia della casa natale, la casa mistica del battesimo e della preghiera, e torneranno ad essa e daranno gloria al Padre Celeste. Qui dobbiamo fermarci per approfondire il tema della missione di Lapira. Quando Lapira cominciava ad operare come sindaco di Firenze, il mondo entrava nell'equilibrio del terrore. Le rispettive ideologie si rigidivano e si fronteggiavano. Le due superpotenze si dotavano di armi nucleari sempre più distruttive e le sperimentavano, mentre si contendevano l'influenza nei vari continenti. La storia sembrava aver raggiunto il suo crinale apocalittico. Da un lato c'era la possibilità di sradicare totalmente le città umane dalla faccia della terra e dall'altro c'era il sogno di inaugurare finalmente un'era di pace. Ma la guerra fredda imperava e la guerra nucleare sembrava prossima, a volte inevitabile, come Stalin aveva già brutalmente affermato in un discorso del 1951. Lapira agisce, sogna, intrattiene il suo dialogo con i popoli e con i loro rappresentanti in questo contesto minaccioso. Ma lui resta tutto orientato verso l'era della pace, promessa a Fatima. Ed ecco che, quando la rovina sembra ormai imminente, rifiorisce la speranza. Prima nel 1956, la denuncia dei crimini dello stalinismo da parte di Khrushchev, che fa avere proprio alla Pira e soltanto a lui la prima copia ancora segreta del suo rapporto al 20° congresso del Partito Comunista, poi il primo viaggio di Khrushchev negli Stati Uniti, poi l'incontro di Vienna con Kennedy, poi nel 61 il superamento della crisi di Cuba, poi nel 63 la prima tavola rotonda, est-ovest sul disarmo, il patto di interruzione degli esperimenti nucleari. A partire dagli anni 70 inizia il processo della distensione, inaugurato nel 72 dalla visita del presidente Nixon a Mosca, culminato nell'atto di Helsinki del 75. Da allora cambia lo scenario. Col passare degli anni l'aggressione ideologica marxista si va stemperando, la guerra fredda cede il posto a una certa coesistenza pacifica, la cortina di ferro parzialmente si apre, vanno man mano crollando in Africa, America Latina, certi regimi dittatoriali oppressivi, si fanno significativi passi di pace tra i popoli appartenenti alla famiglia di Abramo. E infine, nel 1986, la riforma radicale di Gorbaciov, poi la sua elezione, la caduta del muro di Berlino e a partire da questa data i paesi dell'Europa centrale e orientale vanno ritrovando la loro libertà anche religiosa. E abbiamo soltanto ricordato dati avvenimenti politici, oltre i quali non possiamo dimenticare l'enorme liberante influenza esercitata dalla Chiesa Cattolica a partire da Giovanni XXIII III fino a Giovanni Paolo II. Ebbene, molti cristiani, pur essendo stati personalmente testimoni di tutto questo processo storico, veramente impensabile agli inizi degli anni 50, oggi faticano a riconoscervi la mano provvidenziale di Dio, o ne hanno una percezione vaga, generica e sentimentale. Eppure si tratta di fatti accaduti e ben documentabili. Ma proprio questo fu il carisma di Lapira. Questi stessi fatti, che noi facciamo fatica a riconoscere perfino dopo che sono accaduti, egli li presagiva da lontano prima che accadessero, in forza della sua ipotesi di lavoro, tutta fondata sulla resurrezione di Cristo e sulla forza della preghiera, I fatti che abbiamo visto accadere e che a molti sembrano quasi casuali, egli li aveva già anticipati, tratti dalla sua fede per una sorta di logica conseguenzialità che nel cristianesimo si chiama speranza. Questo fu propriamente la pira, il santo della speranza cristiana tradotta continuamente in azione. Così, se invitava sistematicamente i suoi ospiti, perfino musulmani o atei, alla Santa Messa, o li sommergeva di citazioni bibliche, di argomentazioni rivelate, non lo faceva per imporre la sua fede, ma per condividere con tutti la sua speranza. Li convocava tutti, per così dire, in un futuro più bello e accogliente, che egli già pregustava e che quasi vedeva fisicamente nella sua bella città di Firenze, e lo faceva con tanta simpatia e larghezza di cuore che tutti ne restavano soggiogati. E che avesse ragione lo dimostrò l'episodio del suo simpatico incontro con un grande vecchio filosofo marxista, l'ungherese Gheorghi Lukács. Fu l'unica volta che la pira, per rispetto al filosofo, cercò di non essere integrista e prese il discorso alla lontana, tentando un approccio culturale, ma si sentì dire dal vecchio professore: «Lasci stare i filosofi, sono troppo vecchio io per ascoltare i filosofi, mi parli del profeta Isaia». E Lukács si mostrò attentissimo quando si giunse a parlare della resurrezione di Gesù. In seguito, ogni volta che raccontava il fatto, la pira non finiva di rammaricarsi e di pentirsi di quell'unica volta in vita che aveva deciso di essere discreto e prudente. Ma torniamo alla celebre visita al Cremlino. Tornò in Italia e si trovò nuovamente sommerso dalle contumelie. Il Corriere della Sera chiedeva l'intervento dell'autorità ecclesiastica e suggeriva autorevolmente che era il caso di scomunicare la pira, che era andato a stringere la mano a quegli assassini comunisti. Per fortuna in Vaticano c'era ormai Giovanni XXIII III, che si premurò di far inviare alla pira un telegramma in cui lo ringraziava d'aver pregato per lui a Mosca. Vennero poi gli anni del Concilio Ecumenico Vaticano II, e la pira respirò a pieni polmoni, felice come un fanciullo, alla vista della sua Santa Madre Chiesa che ringiovaniva. Intanto il mondo attraversava la gravissima crisi della guerra del Vietnam, che sembrava senza uscita. Il vecchio Ho Chi Minh aveva fatto vagamente capire che era disposto a parlare con un solo occidentale, con la pira, anche se non era più sindaco di Firenze, ma era stato nuovamente eletto alla Camera dei Deputati. E il professore si mise in viaggio senza nemmeno avere un visto d'ingresso per il Vietnam del Nord e nemmeno il denaro per il ritorno. Fece tappa a Varsavia per chiedere il visto e per salutare la Madonna di Częstochowa, poi fece scalo a Mosca e a Pechino e finalmente atterrò ad Hanoi. Anche allora portava in regalo la riproduzione dell'Annunziata di Firenze. L'incontro si aprì con uno scambio amichevole, ma anche oltremodo serio, di battute. «Supponiamo che io sia al posto suo e lei al mio posto di presidente», disse Ho Chi Minh, «che cosa farebbe?» «Farei proprio quello che lei sta facendo con me. Inviterei il presidente Johnson a bere insieme una tazza di tè», rispose la pira con un sorriso. Poi i due si inoltrarono in una lunga articolata discussione. Alla fine Ho Chi Minh offrì la pace. Da parte sua rinunciava ad esigere il ritiro previo degli americani, che fino allora aveva messo come condizione per ogni trattativa, e accettava che le tre parti in causa, i due Vietnam e gli USA, si sedessero al tavolo della trattativa senza che nessuno dei contendenti perdesse la faccia. Felice, la pira ritornò in patria e attivò i canali amichevoli necessari per comunicare l'offerta di Ho Chi Minh, ma l'interesse o l'imprudenza di alcuni giornalisti e di alcuni uomini politici si rivelarono disastrosi. La notizia venne pubblicata dalla stampa americana come se il Vietnam del Nord implorasse l'armistizio. A quel punto arrivarono dal Vietnam la più completa smentita e il rifiuto di ogni trattativa. I bombardamenti ripresero più feroci di prima e dureranno per altri 10 anni. Fu la fine del dialogo e la tempesta si abbatté sulla pira. Lo accusarono di essersi inventato tutto, di essere un visionario, un maniaco religioso, un superficiale, un fallito. E il professore visse la sua agonia, il suo calvario, quel coro di accuse, ci furono anche i suoi amici di mezzo, lo sommerse. Dubitò di non essere stato all'altezza del compito, di non aver servito bene la provvidenza di Dio, o forse di aver ceduto alla propria voglia di protagonismo, o forse il maligno era troppo forte ed era quasi invincibile il suo dominio sulla terra. Era la prova della fede che ogni mistico deve prima o poi conoscere. Era la notte oscura, quando tutta la memoria sembrava svuotarsi di tutto il bene compiuto e resta solo l'angoscia di sentirsi abbandonato da Dio e dagli uomini. A confortarlo e a rasserenarlo ci fu solo un vecchio prete, Don Facibeni, noto a Firenze per la sua immensa carità, che tutti chiamavano il padre, colui che un tempo l'aveva convinto ad accettare la carica di sindaco. Con tanta dolcezza il prete gli ricordò la verità più dolce: Dio non ci abbandona mai. Lui è con noi, nelle nostre mani, nei nostri occhi. Quando Dio sembra abbandonarci, è perché vuole fare con noi un'opera più grande di noi. A partire dal 1966, in Italia, nessuno sembrò più aver bisogno di Lapira. Nessuno gli offrì di ricandidarsi, nessuno gli offrì la carica di sindaco, e aveva soltanto 62 anni. Lo rieleggeranno deputato nel 76, quando sarà ormai prossimo a morire. E quando nel 1975 in Vietnam si giungerà un accordo di pace, finalmente nessuno sembrerà ricordarsi che l'accordo si farà negli stessi esatti termini annunciati dalla Pira 10 anni prima, ma intanto, per l'insipienza di giornalisti e politicanti, quelle popolazioni avevano avuto di altri 10 anni di tormenti. La Pira visse l'ultimo decennio della sua vita insegnando e continuando a portare la sua parola e il suo messaggio dovunque si tenessero convegni a favore della pace o dell'unità della famiglia umana, dovunque fosse necessario rintracciare e indicare ai popoli e ai giovani segni di speranza, senza mai rinunciare al suo sogno di pace e di fraternità universali, ma sempre contemplando e facendo contemplare il volto di Cristo risorto e quello della Vergine Santissima. Leggiamo in una sua lettera alle claustrali questa domanda struggente: Reverenda Madre, sono un sognatore? Forse. Ma il cristianesimo, tutto è un sogno, il dolcissimo sogno di un Dio fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. E se questo sogno è reale, e di quale realtà, perché non dovrebbero essere reali gli altri sogni che sono essenzialmente adesso collegati? Durante il viaggio in Russia, al suo segretario, che si rammaricava di vedere le poche chiese deserte frequentate da alcune donne anziane con la candelina in mano, aveva detto: tu dovresti smettere di fare giornalista e dedicarti piuttosto alla teologia delle vecchine. Vedi, se queste vecchine non tenessero accesa la fiammella della fede in Cristo, dove troverebbero le nuove generazioni russe il fuoco per accendere l'incendio cristiano che inevitabilmente verrà? Questo era il carisma di Lapira. Dove gli altri vedevano una fiammella in procinto di spegnersi, lui vedeva una fiammella pronta a far divampare un incendio.